your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Doc. Doc. Doc, doc, doc. Doc. Doc.
È preceduto come sempre dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Gegè Telesforo, parte la rubrica Ascolti Doc, che come preannunciato prevede dall'altra parte del telefono un ospite particolarmente giovane. Insomma, ci fa piacere sottolineare questa caratteristica. Ovviamente non è la cosa più importante, ma insomma ci fa piacere di avere un millennial, per così
più
dire.
Più insolita di cui stiamo parlando.
Benissimo, sì, infatti ci saranno tante cose di cui parlare. Francesco Cavestri, ben arrivato a Radio Città Aperta.it.
Grazie a voi dell'invito, un piacere essere con voi.
Benissimo, allora, come appunto spiegavo di nuovo adesso in attesa di essere in onda, Francesco, prima di poterci raccontare qualcosa che lo riguarda più da vicino, quindi l'album appena uscito, suo album di esordio, Early 17, come abbiamo detto.
Esatto.
Francesco deve passare sotto le forche caudine del racconto dell'ascolto di musica black del cuore. Quindi gli abbiamo chiesto, come a tutti gli ospiti di questa rubrica, di scegliere un brano tra i tantissimi che poteva scegliere in ambito di musica black, e la scelta di Francesco è ricaduta su
Butterfly di Herbie Hancock, tra parentesi, scelta super impegnativa. Io non augurerei neanche al mio peggior nemico di dover identificare il brano del cuore, è veramente molto complesso tra le miriadi di ascolti che affrontiamo in questi anni. Comunque,
se vogliamo, te la sei andata a cercare proprio, perché non solo hai scelto, cioè hai fatto fatica a scegliere come fanno tutti, ma alla fine mi fa piacere anche che facciate questo sforzo come miei ospiti.
Certo, è uno sforzo di consapevolezza anche da parte nostra, quindi è importante che lo si faccia.
E poi, soprattutto, che ti sei proprio rovinato con le mani tue, perché poi dopo Herbie Hancock faremo sentire un brano tuo, quindi insomma ti lasci, come dire, precedere da un predecessore di un certo rilievo e di un certo peso.
Bisogna confrontarsi sempre con i grandi.
Con i migliori, certo. Bravissimo. Mi sembra un'ottima sfida, un'ottima maniera di, come dire, di affrontare le cose. Allora, innanzitutto mi sorge spontanea una domanda. Io, facendo due calcoli, questo Trust, che è l'album da cui è tratto questo brano Butterfly, che ti preannuncio saremo costretti a sfumare perché dura più di 11 minuti, quindi ci parleremo sopra.
Sì, esatto.
Terza disgrazia, quindi, cioè non solo hai scelto un brano a fatica, non solo sarà quello che precederà l'ascolto del tuo di brano, ma addirittura ci parliamo sopra.
Anche tu.
Lo sfregio più totale. Comunque... La domanda con la quale inizio a farti parlare è Il disco è uscito, secondo me, secondo il mio breve calcolo, quando neanche i tuoi genitori erano nati. Ma come te ne sei uscito?
Il mio disco, cioè il disco di Trust, è uscito nel 74. I miei erano nati da pochissimo. Io ancora non ero neanche nei più remoti pensieri.
Ma sì, figuriamoci, proprio
avevano, erano dei bambini veramente piccoli, degli infanti, i miei genitori.
E quindi,
ma come è uscito l'ascolto? Io in realtà mi sono appassionato alla musica jazz da piccolissimo, cioè da piccolo in realtà alle scuole medie, e sono partito dalle tradizioni, quindi in realtà sono sempre stato un affamato di musica che era stata composta mentre io non c'ero, ancora non ero neanche nelle ideazioni più remote. Quindi non è stata neanche una scelta così strana, e io per buonissima parte della mia esperienza, della mia vita ancora breve musicale, ho ascoltato cose che mi precedono e mi precedevano. E poi ultimamente, negli ultimi anni, ho scoperto anche una forma più moderna di musica che mi affascina molto, insomma, rispetto anche al confronto con l'hip hop, eccetera, di cui poi possiamo
parliamo
parlare
dopo, certo, esatto. Con molto piacere. Sì, in effetti, diciamo, tutti noi, poi alla fine, anche io, facendo le dovute proporzioni, insomma, sono cresciuto con musica. Però addirittura qui stiamo parlando, sarebbe come se io ascoltassi
di un'intera generazione prima.
Sì. C'è stato proprio un salto all'indietro che neanche nei film, quelli appunto Ritorno al Futuro, insomma, una cosa particolarmente
esatto, sì.
un salto spazio-temporale abbastanza forte. Che cosa ti cattura di questo brano in particolare, oltre ovviamente di chi lo esegue e chi lo propone?
Allora, ricordo che la prima cosa che mi ha catturato, ricordo che l'ho ascoltata per la prima volta, era in prima liceo, ed era estate, quindi ero proprio in quel momento in cui è finita la scuola e stai assaporando, no, il momento goliardico dell'inizio delle vacanze, e mi ricordo che mi capitò per mano questo brano che avevo sentito nominare tante volte, perché chiaramente poi è iconico, insomma, nella storia del jazz, dell'R&B, del soul, è un punto di riferimento, e quindi avevo deciso finalmente di ascoltarlo, e fin dalle prime note, quel riff che si muove su do, mi bemolle e fa e sol, è veramente, per me proprio ti cattura all'istante.
Una folgorazione.
Un'esca, sì, subito, mi ha subito affascinato, e da lì poi ho trascritto, ho fatto delle mie versioni, l'ho eseguito in live più volte, però è davvero proprio quelle note iniziali e proprio quel mood che appare appoggiato, molto rilassato, mi ha sempre fatto sentire a casa, no, questo brano qua, e quell'inizio molto rilassato, appoggiato e così sicuro, ecco, un porto sicuro in cui attraccare ogni volta che magari siamo un po' dispersi nell'infinito mondo musicale.
E la cosa che mi fa particolarmente piacere è che, al di là della scelta di un artista che adoro e che non vedo l'ora che quest'estate riuscirò finalmente a vedere dal vivo, perché c'ero rimasto fregato l'estate del 2020, finalmente
io
torno.
Lo vedi a New York, l'ho visto a New York nel 2019 e ci ho fatto anche la foto.
Hai capito?
Parlato, è stato veramente un incontro bellissimo.
Bene, bene. Però dicevo, al di là del fatto della scelta in generale, tra l'altro, non so se hai letto la sua autobiografia Possibilities, è veramente
un
libro favoloso.
Affascinante, completamente.
È proprio la scelta di questo Herbie Hancock, diciamo jazz rock, come si diceva una volta, insomma, il periodo diciamo dopo Headhunters, questo periodo di primi anni 70, che trovo particolarmente azzeccata e di mio gusto, insomma, quindi sono particolarmente lieto di questa tua scelta, insomma.
Sì, no, sono completamente d'accordo. Io vengo stamattina, ho fatto due lezioni concerto in due scuole qui a Bologna, organizzate dalla regione con l'associazione Jazz va a Scuola, di cui presidente Paolo Fresu, e ho fatto, dicevo, due lezioni sul rapporto proprio tra jazz e hip hop, e ho nominato più di una volta Herbie Hancock, che è stato il tramite tra questi due generi, perché tu dicevi la fase dopo Ed Hunters, lui in quella fase ha cominciato, già lo faceva prima, ma proprio è stato il momento più ampio della sua sperimentazione, della sua ricerca pura. In Possibilities, che l'autobiografia ne parla tantissimo, dice che lui si è sempre evoluto senza mai fermarsi, infatti poi Snoop Dogg, che è uno dei più grandi artisti nella storia del rap e dell'hip hop, lo definisce come creatore, come inventore dell'hip hop, proprio per quella sua fase post Ed Hunters, che va dagli anni 70 agli anni 80, poi con Rocket, insomma, tutte queste evoluzioni.
Sì, il disco quello prodotto da Bill Oswell, certo, Rocket.
Esatto, che hanno contribuito poi alla nascita e alla mescolanza, tipo, di questi due generi, che sono il jazz e l'hip hop. Quindi per me lui è un punto di riferimento fondamentale proprio per l'evoluzione e per l'innovazione che ha portato alla musica che noi amiamo.
Non vorrei sbagliare, ma nell'allora imperante MTV, Herbie Hancock fu il primo artista con quel famosissimo video,
Il video
con,
di Rocket,
con i robot, esatto, che ballano, no?
Esatto, è il video di Rocket, ne ho trasmesso un estratto nelle lezioni di stamattina, è allucinante quel video, ne parla anche nell'autobiografia, ci sono manichini, forme strane, riferimenti anche
sì,
erotici,
anche fisico. Diciamo dal punto di vista artistico è stato rivoluzionario, ma poi ripeto, credo che si tratti del primo artista di musica jazz ad essere stato sdoganato da una televisione diciamo commerciale mainstream come appunto poteva essere MTV, insomma, quindi anche questo
è vero, suo merito. No, ha sfondato sicuramente tanti confini che erano precostituiti, lui ha dimostrato che in realtà si possono sdoganare. Quindi
anche perché poi mi confermerai che le barriere di etichette sono più nostrane che diciamo in altre nazioni, questa netta distinzione tra un genere e l'altro non sono così marcate queste differenze, insomma c'è molta più libertà di contaminazione.
No, assolutamente, io l'ho vissuto proprio sulla mia pelle, nel senso che io ho fatto un periodo di studio al College di Berkeley a Boston, dove ho studiato Quincy Jones, anche Kate Jarrett, insomma. John Mayer, insomma fior fior di musicisti, Pat Metheny, tantissimi, e lì ho proprio potuto constatare come i ragazzi siano, ma i ragazzi ma anche i professori, perché quella è la cosa incredibile, anche i professori siano costantemente aperti a un'innovazione, a una contaminazione, come hai detto giustamente tu. Qui in Italia si fa un po' più fatica, e la critica non è dal punto di vista didattico, perché noi in Italia in realtà dal punto di vista didattico musicale, penso al jazz, siamo a un livello molto alto, secondo me. Il punto è proprio che manca la cultura di base della contaminazione, del dialogo, del confronto tra generi. C'è ancora una tendenza a separare in maniera abbastanza netta le varie influenze della musica, mentre in America e altrove, come hai detto bene tu, questo accade molto meno. Infatti non è un caso che poi i giovani anche in America ascoltino molto di più il jazz e le influenze che derivano da questo genere piuttosto che noi, ahimè.
Senti, io credo che, visto che il brano è lunghino e vorrei evitare di farne ascoltare poco ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ti chiederei la cortesia, che faccio fare sempre questa sì, pantomima ai miei ospiti, di essere tu a sostituirti allo speaker ufficiale nel lancio di questo brano.
Ok, quindi lo introduco.
Vai pure.
Ok. E lo introduco, nel senso, dico,
che dici, signore e signori, insomma, come ti pare a te, insomma, appena finisci di parlare lo faccio partire, quindi decidi tu la formula.
Ok, beh, ad esempio abbiamo parlato tantissimo di Arbienco, che io ne ho anche parlato stamattina nelle conferenze che ho fatto, è un punto fondamentale per me di riferimento, però se devo scegliere una traccia, ecco, che più di altre mi ha conquistato, mi ha anche ispirato nel corso della mia carriera, ancora breve, sicuramente è Butterfly, dall'album Trust del 1974, è un brano che ho adorato e che mi ha plasmato davvero come musicista.
E lo facciamo partire.
E lo facciamo ascoltare adesso. Thank you.
mi conviene approfittare appunto di questa, come dire, di questa piccola pausa nell'esecuzione. Come detto, ci troviamo costretti per l'appunto a sfumare sulla scelta di brano Black del cuore del nostro ospite di oggi, Francesco Cavestri, che abbiamo al telefono, che ha scelto per l'appunto dall'album Thrust del 74 di Herbie Hancock, un album costituito da solo 4 tracce, quella che apriva il lato B dell'album, Butterfly. Ricordiamo appunto che il sassofono che imperversava era quello di Benny Maupin, che c'era Paul Jackson al basso elettrico, Mike Clark alla batteria e Bill Summers alle percussioni, da fare da contorno a Herbie Hancock, che appunto si esibiva al piano elettrico, Fender Rhodes, eccetera eccetera, e nel periodo più, come dire, più elettrico, per così dire, del suo percorso musicale, quello successivo al battesimo di Miles Davis con Beaches Brew di qualche anno prima. Headhunters era l'album che aveva preceduto questo Thrust, la cosa andrà avanti per un altro paio di album e poi insomma la storia va avanti. Allora, Francesco, torniamo a te, intanto ti ringrazio per la tua scelta, appunto ribadisco il principio che non fa mai male sentire Herbie Hancock e quindi onore al merito di questa tua scelta come brano Black del cuore. Adesso ti sei guadagnato i galloni per poterci raccontare che cosa è successo lo scorso 18 marzo e quello che appunto è previsto che succeda come conseguenza di questa uscita, di questo album.
Allora, lo scorso 18 marzo è uscito il mio primo disco, Early 17, l'hai accennato perfettamente, l'hai introdotto benissimo, un disco dalle mille sfumature, 9 tracce, suddivise le prime 4 e le ultime 4 che hanno un'atmosfera meditativa, di ricerca, di forte ricerca interiore, anche oltretutto mentre la quinta, che è quella esattamente a metà del disco, Finally Got Something, finalmente ho trovato qualcosa, è il primo brano che ho composto ed è un po' come se fosse quest'urlo liberatorio, no? Il primo brano che è uscito dopo tanta ricerca anche faticosa ma sicuramente meravigliosa, quindi è un percorso che viene raccontato all'interno del disco. The 17, un messaggio a tutti i giovani, come anche il video di In the Way of Silence, il brano che faremo sentire dopo, è uscito un video con Fabrizio Bosso alla tromba, ed è un invito proprio ai giovani a rivolgersi a questo tipo di musica, che ha poi fatto da padre o madre, se vogliamo, per tutti gli altri generi musicali, stili musicali che oggi i giovani ascoltano tantissimo. Penso all'hip hop, penso all'R&B, al soul, al funky, che sono generi musicali direttamente discendenti dal jazz e che oggi vanno tantissimo, sono cosiddetti mainstream, cioè vanno tantissimo tra i giovani, di cui i giovani però non conoscono le origini, quindi bisogna far riapprezzare, bisogna far conoscere, soprattutto ripresentare alle orecchie dei giovani le origini di queste musiche che loro così tanto apprezzano. Early 17 volge in questo senso, è uscito il 18 marzo, l'ho presentato in una doppia data al Bravo Caffè di Bologna il 18 e 20 marzo con ospite speciale Fabrizio Bosso.
E scusa se è poco,
esatto, sì, due serate meravigliose e sold out entrambe, con Fabrizio che insomma è stato un ospite eccezionale, chiaramente anche suonare al suo fianco è qualcosa di molto emozionante ed è una scuola a tutti gli effetti. E a proposito di scuola, io poi mi diplomerò al liceo, quindi ho la maturità il prossimo mese.
In bocca al lupo.
Riguardo ai piani futuri, crepi, riguardo ai piani futuri di cui insomma vorrei parlare, ho in estate innanzitutto tornerò in studio a luglio per continuare questa nuova ricerca sonora e sempre approfondire sempre i vari confini del jazz e i vari affiliati, ecco, tra i generi del jazz. E poi invece spero di poterlo portare in giro il più possibile, sto organizzando per fare qualcosa vicino Mantova, anche a Roma, sicuramente a Bologna, in zona ci sono delle rassegne molto interessanti, tipo quella in Piazza Carducci nell'estate, in cui avrò l'occasione di presentare il disco, Milano, insomma ci sono diversi luoghi in via di definizione. Chiaramente seguitemi sui social, vi invito a seguirmi sui miei profili social dove posterò tutte le novità, ecco, anche inerenti alle presentazioni live del disco.
Toglimi una curiosità, Francesco, tu hai giustamente accennato al fatto che non è il primo ascolto che si mettono nelle cuffiette i tuoi coetanei, la musica che hai scelto di proporre e di eseguire, no? Insomma, hanno tutto un altro percorso musicale, un'altra, come dire, idea di intrattenimento e di ascolto. Come la vivi tu questa... questa distinzione? Cioè, come vieni accolto in classe per il fatto che tu sei appassionato di questa musica che per loro magari è qualcosa di lontano, apparentemente, insomma, qualcosa alla quale magari loro non penserebbero neanche lontanamente se non ci fossi tu?
Mi è piaciuta che hai usato la parola apparentemente, perché devo dire che i giovani che mi circondano, anche i miei amici, ma comunque anche gente che conosco poco, si sta appassionando, sta cominciando ad appassionarsi al progetto e la musica che faccio, anche giovani che non conosco per nulla e che ascoltano il mio disco e si interessano, devo dire che stanno pian piano cominciando a capire cosa intendo quando dico di abbattere questa barriera tra il jazz e i generi che ascoltiamo oggi, proprio per il motivo che ho spiegato prima, che l'hip hop, l'R&B, lo stesso rap sono generi che discendono direttamente dal jazz, sono figli diretti del jazz, e secondo me ascoltando il mio disco, la musica che propongo, questa cosa si capisce, perché io nel mio disco in diverse tracce cito dei riferimenti che sono iconici nella storia dell'hip hop, dell'R&B, del rap, e li reinterpreto in chiave jazz, quindi questo collegamento, ecco, questo ponte tra i due generi appare molto più vicino e molto più visibile, e quindi secondo me i miei coetanei, anche i miei compagni a cui ho fatto la lezione stamattina, concerto davanti a tutta la scuola, lo stanno comprendendo, e devo dire che questo mi sta facendo molto piacere, perché poi alla fine è qualcosa di immediato che però se non viene presentato, non viene spiegato soprattutto, è difficile da cogliere.
Però non mi puoi, insomma, non credo che sia verosimile, soprattutto in un'epoca in cui il bullismo spesso fa notizia, no? Non puoi negare che ci possano essere state delle situazioni in cui ti avranno preso per matto, che ti avranno preso per un soggettone, come si dice dalle parti nostre, insomma, di uno un po' così fuori dagli schemi, ma nel senso più, come dire, più da disprezzare o no?
Sì, ma da disprezzare in realtà poi dipende anche che ambiente.
O da compatire, non lo so, insomma, dire quel poveraccio che fa
con
che suona quella roba.
Intendi, con
sì,
negativa.
Sì, insomma, io immagino, che ne so, i tuoi 13-14 anni, tutti quanti ci siamo passati per essere quelli magari un po' diversi, un po' originali, un po' fuori dagli schemi, un po' essere messi all'angolo, un po' anche trascurati, oppure... oggetto di scherno, non lo so, può darsi pure che tu invece mi racconti una storia completamente diversa della quale sarei abbastanza contento, insomma.
Sì, no, ma te la racconto diversa cioè, di base sono stato anche uno molto inserito bene anche all'interno di certi contesti, ma oltre a questo in realtà ho più che disprezzo proprio e più che burla anche verso di me. Altre volte ho visto proprio un ignorare, cioè un non interessarsi, che forse è pure peggio.
Sì, l'indifferenza.
L'indifferenza, ecco, che però si è in alcuni casi notevolmente limitata, in altri proprio completamente annullata e ha lasciato spazio a invece un interesse, un coinvolgimento apprezzabile, quando ho cominciato, come dire, a fare le cose, cioè, sul serio, cioè ho cominciato a fare dischi, a pensare alla registrazione del mio primo disco, a pubblicarlo.
A farti prendere sul serio, diciamo.
Esatto, cioè lì si è visto che c'era un progetto dietro e che quindi, insomma, era poteva essere un'opzione anche ascoltare e sentire cosa avevo da proporre. Quindi lì l'indifferenza di alcuni, in alcuni casi è rimasta, chiaramente, perché poi non è che si può attrarre tutti.
Ma neanche sarebbe, diciamo, auspicabile, insomma.
Esatto, neanche sarebbe auspicabile, certamente. Però devo dire che quell'indifferenza che invece era abbastanza pregnante fino a quel momento, nella maggior parte dei casi si è sostituita con un buon interesse, una buona ricezione. Poi è chiaro, non tutti e soprattutto non tutti i giovani possono comprendere appieno quello che faccio, e non è neanche mia, come dire, non è neanche la mia pretesa che lo comprendano subito al primo progetto, però devo dire che un cambiamento di prospettiva l'ho visto, cioè da non capisco cosa sta facendo, quindi me ne disinteresso completamente, lo lascio fare, che tanto non è il mio, a potrebbe interessarmi perché può arrivare anche a me, perché ha dei riferimenti che io capisco e quindi in qualche modo potrebbe aggiungere qualcosa ai miei ascolti, ecco, questo l'ho visto da parte.
Una curiosità, diciamo, di arricchimento.
Esatto, sì, sì.
Senti, ma invece volevo chiederti, i musicisti che hanno collaborato al tuo album, al di là di Fabrizio Bosso, che non ha bisogno di presentazioni, sono, diciamo, tuoi, tra virgolette, coetanei, o hai avuto a che fare con gente più grande
no,
di te?
No, potrebbero essere miei zii, miei prozii.
Fratelli più grandi, se vogliamo
sì.
Essere.
No, sì, ma molto più grandi, devo dire, no, sono musicisti navigati.
E come è avvenuta, diciamo, la coabitazione con persone così più adulte
allora,
di te?
Io li ho incontrati, allora intanto io ho cominciato a fare concerti con loro, Max Turone al basso, Roberto Redrossi alla batteria, da quando ho 15 anni, quindi ho cominciato a esibirmi live al loro fianco. Io li ho conosciuti grazie al mio insegnante di conservatorio, che è Teo Ciavarella, che me li ha presentati, e io ho cominciato a fare delle serate e quindi a farmi anche conoscere da loro e apprezzare come musicista. Sono anche cresciuto con loro, perché il me di 15 anni che faceva i primi concerti con loro suonava, ecco, in modo decisamente diverso, e quindi io ho sempre apprezzato questa cosa di, insomma, il gesto di questi due musicisti che mi hanno sempre accompagnato, mi hanno sempre lasciato sperimentare e crescere senza mai giudicare, senza mai avere, ecco, la puzza sotto il naso, no? Come si dice, che a volte, certo, nell'ambiente musicale è presente. Loro invece mi hanno sempre accompagnato, mi hanno accudito, e quindi mi è sembrato anche giusto coronare il percorso che ho fatto con loro con la partecipazione al disco, insomma, creare insieme un progetto e presentarlo. Infatti loro mi hanno accompagnato anche nelle due serate di presentazione con Fabrizio Bosso, quindi è stato bello perché abbiamo proprio avuto modo di vedere l'evoluzione di un
progetto. Avete camminato fianco a fianco, come si dice.
Esatto, l'evoluzione di un progetto che da un bambino di 15 anni che comincia a fare le sue prime serate in giro, poi all'ideazione di un album, alla creazione, al coinvolgimento anche di musicisti di un certo calibro, quindi insomma.
Senti, il titolo dell'album da dove nasce?
Early 17 nasce da una commissione che io, insomma, mi ispiro molto, come avrai sicuramente capito, a diversi generi, tra cui l'R&B, l'hip hop, moltissimo anche il mondo del rap, e c'era un artista arcinota nel mondo dell'hip hop che si chiama Kanye West,
certo,
che ha fatto un album, il suo secondo album in studio, si chiama Late Registration, che vuol dire registrazione tarda, e io volevo rendere questo elemento, quindi ispirarmi a lui, però cambiare quel late con early, perché volevo che si rendesse comunque l'idea della mia età e della mia precocità nel fare anche un disco nel mondo del jazz. Tu dicevi prima che non hai mai sentito persone che intervistavi dire sono a scuola, questo mi sembra abbastanza simpatico anche da rendere nel titolo, e poi ha cambiato quel late in early, e poi ci ho messo di fianco, insomma, l'identificativo della mia età, ovvero il dato numerico,
anagrafico, proprio
stava anche bene, ecco, proprio graficamente. Quindi qui è nato Early 17, e da qui ci si ricollega a tutto il discorso di, appunto, avvicinare la componente giovanile, i giovani, a un tipo di musica che non conoscono ma che inconsciamente apprezzano, perché ne apprezzano quelli che sono i figli diretti, quindi basta che lo conoscessero, basta che siano portati ad ascoltarla, che immediatamente lo
è come una specie di decoder, qualcosa che aiuta appunto ad entrare a capire un linguaggio attraverso una specie di traduzione simultanea.
Esatto, è qualcosa che ti rende consapevole di ciò che stai ascoltando. Io ho avuto la fortuna di fare il percorso inverso, cioè io sono partito dal jazz ascoltando il jazz, cioè prima alla fine della scuola media, al liceo, e poi intorno alla terza, quarta liceo ho cominciato a scoprire il mondo dell'hip hop, del rap, che aveva molti riferimenti e molte cose in comune col mondo del jazz. Quindi, avendo fatto il percorso inverso, io sono stato in grado di comprendere da dove avevano origine quelle cose che ascoltiamo tutt'oggi e che ascoltano tantissimi giovani. Quindi sarebbe bello che anche i miei coetanei, quelli che frequento ogni giorno, insomma, che conoscano questo percorso.
Quindi adesso c'è qualcuno che ti cerca e ti dice: senti un po', per capire meglio. Io lo ebbi una specie di mentore o di tutore, se vogliamo, che mi dette una specie di piccola playlist di cose da non perdere, da ascoltare assolutamente per sapere di più di un determinato genere musicale. All'epoca si trattava della musica soul, insomma, era abbastanza.
Certo.
Considera che io parlo di un'epoca in cui la reperibilità del materiale sonoro era molto più complicata, insomma, o ti andavi a comprare i dischi oppure non c'era verso, insomma, non è che potevi andare su Spotify.
Certo.
Ecco. Quindi ci sono alcuni che ti dicono: dammi qualche dritta, dammi qualche nominativo, perché il mare è gigantesco, è un oceano di musica.
Sì, no, è capitato, capita soprattutto poi dalla pubblicazione del disco in poi, è capitato spesso che mi abbiano chiesto dei riferimenti, di nomi, di artisti, di sample anche, cioè loro ascoltavano brani rap e hip hop che sentivano, cominciavano a capire che aveva, insomma, delle origini molto più antiche rispetto a quelle che ascoltavano, e quindi chiedevano anche da dove derivassero, da cosa fosse successo con quelle registrazioni. Quindi sì, è sicuramente successo, ed è bello che accada e che io possa.
Tra l'altro, se ho tempo più tardi in scaletta, avevo intenzione di dubito di farlo perché ci siamo un pochettino giustamente prolungati, volevo far sentire l'ultimo brano che ha pubblicato Kendrick Lamar, che appunto è ispirato a un brano di Marvin Gaye, e quindi diciamo il percorso è quello, insomma, magari lo stesso tipo di percorso a ritroso lo fanno i tuoi coetanei, i tuoi amici, alla ricerca di quello che è la citazione, oppure appunto
il sample, il campionamento, sicuramente quello. No, mi fa piacere che hai citato l'ultimo di Kendrick, perché io l'ho trovato un capolavoro, cioè ce l'ho in cuffia da 3 giorni abbastanza non stop, quindi mi fa piacere che tu l'abbia citato.
Alcuni critici che lo hanno già ascoltato e recensito dicono che per il Grammy del 2022 ormai i giochi sono fatti praticamente. Insomma,
può essere, questo diciamo, comunque, è un bel antipasto, aspetta un disco, insomma, è notevole, vediamo.
E comunque i Grammy, così come qualsiasi premio ormai istituzionale, non sempre, non necessariamente devono essere come dire, la risposta o lo specchio,
parametro unico,
appunto,
certo.
Appunto, il pensiero unico non ci interessa. Senti Francesco, io devo obbligatoriamente tirare le fila del discorso, perché vorrei far ascoltare per intero il brano che abbiamo scelto di proporre dal tuo album, appunto Early 17. Quindi io ovviamente ti auguro ogni bene, in bocca al lupo soprattutto per il traguardo scolastico imminente, e
grazie,
non meno importante il resto del tuo progetto futuro. Quindi al piacere di ascoltarti dal vivo, speriamo presto. Se hai un'ultima battuta prima di salutarci, se no passiamo al brano, insomma, dimmi come
l'ultima battuta è un invito ad approfondire sempre tutto quello che si ascolta, senza fermarsi mai alla superficie, ecco. Quindi anche quello che viene presentato in radio in realtà ha origini molto più profonde, di andarle a scoprire e scovare. Quindi quello che ho fatto io nel disco, quello che spero vi affascini anche del progetto che sto facendo.
E con, diciamo, con questa pillola di saggezza che proviene da un diciottenne, che comunque, insomma, evidentemente c'ha le idee molto chiare, e lo vogliamo appunto appurare ascoltando da questo Early 17, uscito lo scorso 18 marzo per l'appunto, esordio di Francesco Cavestri, che è stato oggi ai microfoni di radiocittaperta.it nel programma Ascolti Doc, In the Way of Silence, con Francesco Cavestri e la tromba di Fabrizio Bosso. Grazie ancora e tante belle cose.
Grazie a voi per avermi ospitato. A presto. Thank you.
radiogitaperta.it, la tua radio online.